Newsline sera.
18.45, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati alla Newsline serale di Controradio che naturalmente dedichiamo in maniera praticamente monografica a tutte le mobilitazioni oggi nella giornata dello sciopero generale, del blocchiamo tutte. Sono davvero state decine e decine di migliaia i toscani che sono scesi in piazza oggi nelle varie città, nei capoluoghi e non solo, per i cortei in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumut Flotilla in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL e dall'USB in tutta Italia, a Livorno, a Pisa, a Prato, come sentiremo, davvero tantissime persone in piazza, a Firenze i sindacati hanno parlato di 100.000 persone che hanno percorso i viali, ripercorrendo peraltro quello che era stato il tragitto del corteo del Social Forum nel 2002, il corteo più partecipato della storia di Firenze. È dai tempi del Social Forum, novembre 2002, che non si vedeva così tanta gente in piazza. Questo è il commento di Rossano Rossi, segretario della CGIL, sulla partecipazione proprio alla manifestazione che ha attraversato Firenze. La Toscana tutta, nelle diverse città, ha aggiunto Rossi, ha dimostrato che si sono smosse le coscienze, che le persone comuni ritengono inaccettabile quanto sta accadendo a Gaza, il genocidio, l'inazione del nostro governo, la corsa al riarmo, la deriva bellicista. Senza umanità, ha detto Rossi, non c'è giustizia, non c'è democrazia, non c'è futuro. E oggi, ha continuato il segretario generale CGIL Toscana, il mondo del lavoro, gli studenti, la società civile hanno manifestato insieme, mandando un messaggio forte: vogliamo un futuro di pace e giustizia sociale. Tantissime le persone che hanno manifestato, come detto, anche negli altri capoluoghi di provincia. Per il segretario generale della CGIL di Firenze, Bernardo Marasco, sarà un weekend lungo, ma per la Premier Meloni Firenze ha dato una risposta magnifica. Ringrazio tutti e tutti coloro che hanno scioperato e partecipato alla manifestazione. Insieme abbiamo ridato umanità all'Italia, al cospetto di un governo che non ha fatto nulla per fermare ciò che accade a Gaza. Hanno persino avuto il coraggio di accusare gli attivisti, i pacifisti della flottiglia di non avere a cuore le sofferenze dei palestinesi e la striscia. Saremo sempre nelle piazze, ha detto Marasco, con parole di pace per costruire un futuro che non sia quello dei prepotenti delle guerre. I cortei di Firenze l'abbiamo seguiti da questa mattina con il nostro Raffaele Palumbo, che ha raccolto le voci e le editate per noi, quelle più significative. Sentiamo.
Si stanno vedendo studenti, lavoratori e rivedremo cittadini di ogni tipo, per cui dopo una giornata importante come ieri in Santa Maria Novella stiamo vedendo come risulta sempre più fondamentale essere in piazza per la Palestina e in sostegno anche alla Global Sumut Flotilla. Per cui ora più che mai ci sta rivedendo la necessità di lottare e far sentire di non essere complici e di bloccare questo genocidio in Palestina.
La forza è del popolo, il popolo lo sta dimostrando che unito, organizzato, può effettivamente incidere sul presente, può bloccare questo paese. Questa è una, appunto, dimostrazione del fatto che le persone hanno alzato la testa e hanno deciso che non soltanto non vogliono più essere complici del genocidio in Palestina, non vogliono che i nostri territori vengano militarizzati.
Su un piano generale probabilmente c'è da fare delle considerazioni di merito, cioè noi abbiamo ascoltato dichiarazioni ufficiali e formali da parte di Tajani nel ruolo di ministro, che ha detto che sì, effettivamente Israele ha fatto il blocco navale e ha fatto degli arresti in acque internazionali, però il diritto in guerra conta fino a un certo punto. Ora, secondo noi questo qui è anche un'affermazione reale, nella misura in cui però allora vuol dire che è legittimo rimettere in discussione tutto.
C'è un governo italiano che nei fatti è complice del genocidio, lo è perché non ha mosso un dito per fermare il genocidio, lo è perché non ha mosso un dito per difendere cittadine e cittadine italiani che erano in delle barche per trasportare aiuti umanitari. Non è certamente soltanto Israele il problema, ma Israele è un problema parecchio grande, come lo è e lo sono gli Stati Uniti d'America. Per rimanere in Italia noi chiediamo le dimissioni di un governo che ha fallito totalmente su tutti i piani, ha fallito dal punto di vista della politica internazionale. Noi riteniamo che i governi europei e in particolare il governo italiano debba sospendere la complicità che sta
realizzando con lo stato criminale di Israele.
Noi vogliamo essere lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, non vogliamo che il nostro operato sia utilizzato per uccidere altre persone, per portare la guerra, esportare la guerra. Noi siamo per la pace, ma la facciamo appunto dopo anni in cui abbiamo fatto queste manifestazioni pacifiche e non, i nostri governi non sono stati in grado di fare assolutamente niente se non peggiorare ancora la situazione. Allora penso che sia arrivato il momento di fare, e lo stiamo vedendo in tutta Italia, mobilitazioni sempre più organizzate, sempre più radicali, in cui i lavoratori e le lavoratrici bloccano il paese, letteralmente scioperando e bloccando le strade, bloccando i porti, non permettendo che passino le armi nei nostri porti, bloccando le stazioni e bloccando tutto.
E questo per quanto riguarda il corteo di Firenze, è stata bloccata anche la stazione per ancora questa mattina per qualche decina di minuti, poi il traffico è tornato regolare nel pomeriggio, la stazione all'altezza di Campo di Marte naturalmente, e dopo il blocco alla stazione di Santa Maria Novella ieri sera che abbiamo raccontato in diretta. In questo momento l'epicentro delle proteste in Toscana nella giornata di sciopero generale del blocchiamo tutto è l'interporto di Prato, dove c'è per noi il nostro Giorgio Bernardini. Giorgio, a te la linea.
Dicevi bene, Domenico, è proprio l'epicentro, lo vediamo ingrossarsi con una folla sempre più presente, dei primi 100-150 manifestanti che hanno bloccato all'improvviso l'interporto attorno alle 15:30 sono diventati oltre mezzo migliaio pochi minuti fa, ma veramente si vede a vista d'occhio che la folla cresce, e probabilmente questo è anche il sintomo di una volontà, quella di bloccare l'interporto della Toscana centrale, che unisce appunto le merci che passano e vanno a Livorno con il resto del territorio italiano, fermare questi camion, perché la maggior parte di questi camion, abbiamo scoperto, arrivano proprio in questa fascia oraria dal tramonto fino appunto alle 10 di sera, e poi caricando le merci appunto ripartirebbero teoricamente solitamente attorno alle 2 di notte. Però questo non sarà possibile, già ci sono decine e decine di camion fermi, camion giganteschi insomma, che sono fermi lungo le strade che conducono all'interporto e che sono nell'arteria tra Firenze e Prato, e tanti altri, ovviamente si parla di numeri molto alti, saranno pronti a fermarsi. Bisognerà anche cercare da parte delle forze dell'ordine appunto di capire dove andranno parcheggiati questi camion, nell'attesa appunto che questa protesta possa dissolversi magari nel corso della notte, perché si attendono veramente molti camion, e diciamo, il disservizio che viene creato, che è appositamente fatto con la manifestazione per attirare appunto le attenzioni delle persone, dell'opinione pubblica sulle persone, è enorme ovviamente da questo punto di vista. E qui ci sono appunto mezzo migliaio di persone, ma stanno crescendo sempre di più appunto al ritmo dei cori per sensibilizzare alla causa palestinese. A te, Domenico, se hai domande.
No, al momento no, ci risentiamo nella coda della Newsline per ulteriori aggiornamenti intorno alle 19:45-19:50, così almeno cerchiamo di capire anche come verve. In realtà no, una domanda l'avrei, perché nel collegamento che abbiamo fatto nel pomeriggio hai parlato un po' anche di frizioni, no? Di alcuni momenti di tensione tra gli autisti del TIR e i manifestanti. Ci sono stati altri episodi? Com'è la situazione?
No, la situazione è andata migliorando, perché insomma, grazie al cielo, insomma, sono arrivate delle forze di interposizione per anche, diciamo, spegnere queste tensioni. Però la tua domanda è pertinente, perché ancora all'atere della manifestazione del varco principale dell'interporto della Toscana centrale ci sono ancora molti autisti che sono ovviamente di autotrasporto, ovviamente, che sono molto arrabbiati per questo blocco, e che stanno discutendo animatamente, in questo caso con le forze dell'ordine, per cercare di capire come superare questo impasse. Quindi diciamo che l'intervento delle forze dell'ordine in questo caso è stato salvifico, perché veramente già c'erano stati due episodi proprio all'inizio della manifestazione, e diciamo sarebbero sicuramente proseguiti e la tensione sarebbe arrivata ad uno scontro diretto, anche se non ci fosse la polizia a dividere in questo caso questi due diciamo così cordoni di persone.
Grazie Giorgio, ci sentiamo dopo.
A dopo.
Buon lavoro. In realtà la lunga giornata di Prato era cominciata prima, perché oltre 1500 persone si erano radunate per lo sciopero in piazza Mercatale, poi è partito un corteo diretto in via Garibaldi, in piazza delle Carceri, tanti giovanissimi protagonisti di queste mobilitazioni. Anche a Prato Giorgio Bernardini ha intervistato studenti e studentesse del Gramsci Keynes.
anche noi giovani siamo stufi di vedere su TikTok, su Instagram, su social casi mediatici su un vetro rotto a Milano, quando in realtà si dovrebbe parlare di delle persone che muoiono di fame in Palestina. Essenzialmente vogliamo far capire che anche noi giovani abbiamo la voce alta per dire queste frasi e supportare la Palestina.
Innanzitutto noi siamo qui perché, nonostante si parli tanto di disinteresse tra giovani, ai giovani non interessano queste cose, io sono qui perché penso che le emozioni più forti le proviamo proprio noi in primis, vedendo anche notizie sui telegiornali, notizie ovunque. Noi mostriamo disinteresse perché, presi nel nostro guscio già di pensieri e problemi, non ci sentiamo anche di metterci a carico dei problemi degli altri, ma in realtà siamo qui per dimostrare che in realtà noi proviamo rabbia, noi proviamo un senso di ingiustizia. Cioè, io in questo momento ho i brividi a vedere tutte le persone che in realtà provano interesse verso questa guerra, verso questa ingiustizia enorme, che penso sia la cosa più brutta che possa esserci al mondo, e quindi siamo qui appunto per dimostrare che noi vogliamo sentirci potenti su questo.
Allora sì, è la prima volta anche per me, e l'abbiamo fatto perché abbiamo voluto prendere parte a questa cosa, perché comunque voglio, diciamo, anch'io dimostrare di poter dare un contributo nel mio piccolo per quanto possibile. Sì, anche io ho abbastanza i brividi perché sì, appunto, è la prima volta. Dicono che comunque prendendo parte a questa cosa non aiutiamo, effettivamente non cambierà nulla del mondo, e magari da una parte è vero, però penso che comunque nel nostro piccolo possiamo dare un contributo, e sono qui per questo e mi sento utile in realtà.
Noi abbiamo avuto la possibilità di scegliere se poter andare a scuola oppure no, invece i bambini che stanno morendo in Palestina non hanno avuto la possibilità di poter scegliere, visto che ne abbiamo la possibilità di scegliere, dobbiamo scegliere di fare dalla parte giusta e poter avere una piccola voce in capitolo per far capire alle altre persone che comunque quando questo argomento interessa, e che nel nostro piccolo riusciremo a fare un grande cambiamento.
Questo per quanto riguarda Prato. Ci dicono che c'è stata una manifestazione molto partecipata anche a Lucca, ci tirano anche le orecchie perché non l'abbiamo mai citata, in realtà, nel senso, non avevamo notizia di questa manifestazione, quindi ce la stai dando tu, caro ascoltatore. Siamo ben lieti che anche a Lucca le persone sono scese in piazza, e perfetto, se magari ci mandi anche delle notizie maggiori di quanta gente c'era, eccetera eccetera, magari alle foto siamo in grado ovviamente anche di testimoniare ulteriormente quanto accaduto invece a Pisa. Ce lo racconta Sandra Salvato in diretta. Ciao Sandra.
Ciao Domenico, buonasera a tutti. Allora sì, riavvolgiamo il nastro lunghissimo di questa giornata vissuta con una partecipazione incredibile che ha contato oltre 20.000 manifestanti. Pisa ha visto scendere in piazza un universo davvero eterogeneo, dalla CGIL al sindacalismo di base, all'associazionismo, e poi studenti, tantissimi studenti, famiglie. Si sono radunati stamani intorno alle 8.30 in piazza 20 Settembre sotto il comune, bloccando da subito il centro storico. Del resto l'intenzione era proprio quella, no? Per tutti gli insorti che hanno risposto all'appello dei sindacati, bloccare tutto. Insomma, questo fiume umano che ha preso la via, la strada, e ha presto smarginato verso la bretella dell'autostrada 12 in direzione sud, puntando al casello Pisa Centro, quello di Genova Rosignano per intendersi. Dopo l'invasione della parte finale del ramo pisano della Fipilì, i manifestanti sono arrivati fin qui in A12, bloccando le carreggiate in entrambe le direzioni di marcia, e questo accadeva intorno alle 13. Il traffico ovviamente è rimasto paralizzato, in ogni caso non per molto, perché verso le 15.30 il corteo ha preso un'altra direzione, quella dell'aeroporto Galileo Galilei. Lo ha raggiunto e, dopo aver forzato questo sbarramento delle forze dell'ordine, circa 300 persone hanno invaso la pista e anche i piazzali dove stazionano gli aerei, e subito, va da sé, è stata sospesa l'operatività dello scalo. Qualche ritardo accumulato sulla tabella dei voli, però alla fine, insomma, comunque sono stati piuttosto contenuti. Il blitz è terminato alle 17 circa, il corteo a quel punto si è definitivamente sciolto. Quanto accaduto ha suscitato le reazioni del mondo della politica, immediate quelle del leghista Edoardo Ziello, che ha detto che ha organizzato tutto questo a gravi responsabilità e deve pagare. Insomma, da segnalare più che altro la resistenza portata avanti anche dagli studenti. I poli universitari sono stati occupati e al momento rimangono due: la facoltà di lettere e la scuola normale. Il rettorato dell'Ateneo è libero, mentre sono state invece evitate in mattinata le occupazioni di almeno altri due dipartimenti. Insomma, una mobilitazione come non se ne vedevano da tempo, ugualmente come è accaduto a Firenze, e che ha voluto significare inoltre l'importanza di attivarsi per la demilitarizzazione del territorio, come ci ha spiegato molto bene il consigliere comunale Francesca Oletta, che vi invito ad ascoltare e poi la linea può tornare allo studio.
È possibile bloccare il paese. Questo è il messaggio che mandiamo al governo Meloni, che in queste ultime ore ha provato a intimidire lavoratori e lavoratrici. Nel caso di Pisa, il parlamentare della Lega Ziello nella giornata di ieri aveva chiesto manganelli preventivi a questore e prefetto nei confronti dei manifestanti. Ancora una volta, alla luce del sole, in maniera pubblica, dimostriamo che non solo questo paese si può bloccare, ma che è necessario ancora di più allargare la mobilitazione. Ci sono tutte le generazioni. La caratteristica è che c'è uno sciopero generale in cui lavoratori e lavoratrici, dal sindacalismo di base alla CGIL, hanno partecipato, ma c'è anche una generalizzazione dello sciopero, grandissima la partecipazione degli studenti medi, degli studenti universitari che nelle scorse ore a Pisa hanno occupato il rettorato e altri poli universitari, il movimento No Base, ma anche le associazioni ambientaliste, la Casa della Donna, docenti, gli avvocati per Gaza, c'è una moltiplicazione, i sanitari per Gaza. Il corteo continuerà nella giornata di oggi a proseguire azioni di mobilitazione dalla superstrada, poi ritorneremo passando attraverso l'aeroporto, davanti all'aeroporto militare, perché questo va ricordato, Pisa sta diventando l'hub strategico dal punto di vista militare del nostro paese. L'aeroporto militare, la presenza di Camp Derby, il canale dei Navicelli sul quale ora stiamo passando, vicino all'autostrada che viene utilizzato per il trasporto di armi per Camp Derby, e le strade, le ferrovie, tutte le infrastrutture civili vengono utilizzate nel nostro territorio per la militarizzazione. Quindi per noi è una battaglia anche per la demilitarizzazione del nostro territorio, quindi toccheremo i vari punti sensibili della militarizzazione che il governo e gli Stati Uniti stanno attuando e rafforzando nella città di Pisa.
Questo per quanto riguarda allora quanto successo a Pisa. Prima abbiamo raccontato di Prato, di Firenze, poi ora facciamo un break e torniamo dopo con le altre città in sciopero oggi per lo sciopero generale.
Fabbriche Europa, domenica al Chiostro degli Angeli, Roberto Castello con Inferno a pezzi, sai specifici in tre parti dello spettacolo Premio Ubu. Al semi-ottagono delle murate, Saverio Lanza con Le voci dei padri. Al Teatro Florida in prima nazionale, Chair, il posto del regista Takiro Fujita, identità e memoria in un mondo apparentemente immobile. Martedì e mercoledì al semi-ottagono murate, Gemma Henson Carbone con Il Vangelo di Cassandra in prima nazionale. Info fabbricheeuropa.net, prevendite Ticket One.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale, votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata, votare solo per uno dei candidati presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40%, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni-regionali-2025.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa, con code proprio in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est, sempre in direzione Pisa. Passiamo sulla 12, dove causa manifestazione chiuso il tratto tra Carrara e Versilia in entrambe le direzioni, con chiusura degli svincoli di Massa di Carrara Novara in entrata verso Rosignano e di Versilia in entrata verso Genova. 11 km di coda tra l'allacciamento con la 15 e Carrara in direzione Rosignano. 5 km di coda tra Viareggio e Versilia in direzione Genova. In Fipili in direzione mare per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e Lastrassegna, con code in uscita a Lastrassegna e code in uscita a Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze fino al 7 ottobre per nuovo allaccio alla rete idrica, interrotta la circolazione in via dell'Arginsecco tra Viuzzo della Croce e via della Nave di Brozzi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Allora ci danno ragguagli ulteriori su quello che è stata la manifestazione di Lucca. Si parla di 3.000 persone, ma il nostro ascoltatore ci dice: a me sembravano di più. Quindi insomma, tanta gente in piazza anche a Lucca. 342 8104 111 per i vostri messaggi, naturalmente per questa giornata di sciopero generale. Fateci sapere di ulteriori iniziative per stasera, presidi, fiaccolate, eccetera eccetera. Se non ricordo male, dalle 18.30 c'è anche un presidio in piazza delle carceri delle donne in nero di Prato, che già è stato annunciato ieri. Poi fateci sapere appunto se altrove ci sono altre iniziative, se ci sono dei raggruppamenti spontanei, insomma quello che sta accadendo ancora in questi momenti. Una regione che comunque ha partecipato, come vi dicevamo, in blocco alle manifestazioni. Livorno è stata un'altra delle piazze principali dopo giorni, no, di grandi mobilitazioni al porto, soprattutto per bloccare le navi israeliane. Mobilitazione dei portuali peraltro avvenuta con successo, come sappiamo, e con una grande partecipazione popolare. Oggi circa 7.000 manifestanti hanno bloccato la circolazione stradale nella zona nord di Livorno, tra il Varco Zara, via Leonardo da Vinci e il Ponte Genova. Quartiere studentesco di oltre 3.000 giovani dalla zona di Piazza della Repubblica in centro città si è spostato, convergendo poi lungo via Orlando verso appunto il Varco Portuale di Zara e unendosi quindi ai manifestanti USB, occupando poi la carreggiata con un presidio. Nel frattempo si sono formati alcuni chilometri di colonne di tir e auto fermi in entrata e uscita dal grande snodo che collega Porto, Città e strade. Sono stata Fipili la situazione, è rimasta sotto controllo naturalmente. Poi un'altra manifestazione in città, organizzata invece dalla CGIL, ha raggiunto Piazza del Luogo Pio nel quartiere Venezia, dopo un corteo dalla stazione centrale che ha attraversato alcuni rioni popolari, poi appunto si è diretta in centro. E proprio riguardo alla CGIL, questa mattina Chiara Brilli ha sentito il segretario generale della CGIL Livorno, Gianfranco Francese.
Si arriva dopo una lunghissima fase di mobilitazione che abbiamo portato avanti in tutti questi giorni, con manifestazioni, blocco dei parchi, con lo sciopero generale del 19, anche quello dei giorni successivi, quindi con una grande, grandissima mobilitazione, una grande presenza dei nostri delegati, dei nostri lavoratori, ma di tutta la comunità e la collettività di Livorno. Ovviamente ci sono stati dei punti particolarmente alti, diciamo, di questa fase di mobilitazione che ci ha visto anche protagonisti nei giorni scorsi del respingimento di una nave commerciale, diciamo, dopo aver respinto una nave che trasportava armi, abbiamo respinto anche attraverso lo sciopero dei nostri lavoratori del porto una nave israeliana commerciale, perché per noi deve essere chiaro, perché questo è il sentimento dei lavoratori di Livorno e del porto. Finché, diciamo, il governo di Netanyahu mantiene Israele in una condizione di barbarie nel rapporto col popolo palestinese, che non solo viene massacrato dalle bombe ma stremato anche dalla fame e dalla sede, si pone fuori da un consesso civile democratico, e quindi deve sapere che anche i loro traffici commerciali devono essere penalizzati. Non si può far finta che non stia accadendo nulla. Una grandissima giornata di lotta, di mobilitazione, come è stato in tutti questi giorni a Livorno.
Questo per quanto riguarda Livorno, e poi Pistoia. Al grido di Palestina libera, circa 6.000 persone hanno partecipato alla manifestazione di Pistoia, striscione, cartelli, manifestazione indetta dalla CGIL e ai sindacati di base. Il lungo corteo è partito da Piazza Cavinana, dopo aver percorso via Cino, corso Gramsci, via Cambianco, via Cavour, ha raggiunto poi Piazza Duomo. Una risposta di popolo importante, una risposta spontanea, uno sciopero generale che è la migliore risposta a chi lo ha dichiarato illegittimo, questo quanto ha affermato Daniele Gioffredi, che è segretario generale della CGIL di Prote Pistoia. È uno sciopero legittimo, ha aggiunto Gioffredi, perché quello che è successo è contro la nostra Costituzione. È stata attaccata la flottiglia, ci sono italiani, ma soprattutto c'è un tema più generale, ha detto il segretario CGIL Prato Pistoia, che è quello della pace, contro il riarmo, contro l'estinzione del popolo palestinese. C'è un obiettivo, che è quello di far sì che l'Europa e l'Italia battano un colpo riconoscendo lo Stato della Palestina, facendo tutte quelle azioni per far smettere quella mattanza. Sentiamo le voci raccolte al corteo di Pistoia questa mattina.
Fa piacere essere in questo ritrovo affollato. Per Pistoia non era scontato, secondo me, quindi fa molto molto piacere. Una risposta, credo, non solo a quello che sta succedendo ora a Gaza, ma al clima che c'è in tutto il mondo.
Sono qui perché penso che sia un momento storico molto difficile, in cui stiamo perdendo ogni senso di umanità, di rispetto di regole civili, di rispetto di diritti internazionali, e quindi credo che ci sia una necessità che le persone tornino a dire quello che pensano, a manifestare un disagio verso questi tempi, e sono difficilissimi. E ci sono in piazza persone di tutte le età, di tutte le provenienze politiche. È una partecipazione veramente diffusa, totalmente partita dal basso, l'abbiamo visto in tutti questi giorni.
Per i bambini, perché dal nostro passato possiamo imparare qualcosa per il nostro futuro e lasciargli un posto migliore.
Ma stamani siamo diversi, tanti colleghi, e ho visto anche tanti ragazzi che hanno fatto sciopero, e molti sono qui, quindi siamo soddisfatti, perché effettivamente a scuola ne stiamo parlando dall'inizio dell'anno di questa situazione.
E veniamo alle iniziative collaterali. Mondeggi per la Palestina, una delegazione sarà sabato a Roma, collegamento alla seconda festa della vendemmia, progetto a sostegno alla popolazione palestinese. Ne abbiamo parlato con Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune.
Mondeggi da tempo supporta le comunità agricole palestinesi e sta partendo un progetto di cui siamo molto fieri, che verrà presentato sabato prossimo al Next Emerson in occasione del compleanno del Next Emerson. Ci sarà la presentazione di questo progetto, che si chiama CASA, Comunità Agricola di Solidarietà Attiva, che ha proprio l'obiettivo di portare contadine e contadini, agricoltori, persone del settore, a supportare attivamente una delle attività principali del popolo palestinese, che è appunto l'agricoltura. La popolazione palestinese ha difficoltà enormi nel portare avanti le proprie attività, ad esempio come la raccolta delle olive, continuamente sotto l'attacco, in particolare nella zona della Cisgiordania, dei coloni. La presenza di internazionali, non soltanto da una diciamo proprio protezione in qualche modo dagli attacchi, ma quello che vogliamo metterci in più è proprio di portare una vera e propria, cioè le nostre capacità, le nostre conoscenze pratiche per aiutare proprio nelle operazioni agricole, renderle più veloci e in questo modo garantire alle persone non soltanto l'autoproduzione ma anche un introito necessario per la vita.
E ora vi proponiamo una testimonianza esclusiva, perché sapete appunto che la flottiglia è stata bloccata, gli attivisti sono stati portati nel porto israeliano per appunto il blocco, no, della flottiglia, ma ci sono delle 45 imbarcazioni civili che sono partite invece da Arsuz nel sud-est della Turchia per raggiungere il Mediterraneo orientale con lo scopo di dare sostegno alla Sumud flottiglia dopo appunto l'abbordaggio iniziato la serata di mercoledì una attivista fiorentina si trovava in zona e ci ha inviato ieri sera questo messaggio esclusivo che vi facciamo sentire.
Sto vedendo l'isolotto, quello che sta succedendo, bello, bellissimo. Sto vedendo Santa Maria Novella, tutto il mondo è in piazza. Allora, io non mi sono fatta espellere da Israele, non mi sono fatta neanche abbordare. Siamo rimasti in Egitto, siamo in 11 e stiamo facendo strada. Abbiamo altre 8 imbarcazioni Freedom Flottiglia, non Global Sumud Flottiglia. Stiamo facendo di tutto per far entrare la nave Conscience, che ha 100 medici a bordo, medici e infermieri. Stanno arrivando, sono ora a Cipro. Noi stiamo coordinando da qua per cercare di far sbarcare qualcuno da quella cazzo di nave. Diffondi la voce che questa nave è molto importante, la nave Conscience, sono tutti medici rianimatori, tutti specializzati anche per le vittime di guerra, per cui se riesce a far passare questo messaggio la Conscience deve essere sostenuta. C'è anche Shukri di Pisa, c'è Fabio Saccomani di Pontedera, che sono tutti sulle barche che stanno arrivando, e anche 45 barche turche. Noi non ci siamo fatti beccare dagli israeliani per questo, anche perché poi io devo rientrare in Cisgiordania e non posso avere un'espulsione, però stiamo cercando di lottare affinché entrino medici e infermieri.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS e più 2021-2027.
Controradio.
Come and get it. And then all my love,
Allora, torneremo poi a parlare delle mobilitazioni collegandoci di nuovo dopo il GR Popa Network, quindi 19.45, 19.50 con il nostro Giorgio Bernardini, che si trova in quello che attualmente possiamo definire l'epicentro delle proteste in Toscana, la giornata di sciopero generale, ovvero l'interporto di Prato, Prato Campi Bisenzio, insomma la zona dell'interporto Toscana Centrale. E naturalmente però manifestazioni di oggi hanno suscitato anche polemiche da parte della destra. L'onorevole Ziello e la Lega, Pisano ha detto Fipili bloccata, Lungarni bloccati, strade principali paralizzate, aeroporto di Pisa invaso, 7 poliziotti feriti, questo dice appunto Ziello, senza contare i danni, e chiede insomma adesso chi paga, questo, chi ha organizzato tutto questo deve pagare, ha detto Zielli. Per Meini della Lega, cattivi maestri soffiano sul fuoco della protesta, situazione internazionale drammatica, i conflitti ecclesiastici attraversano il mondo, colpiscono milioni di persone, danno ripercussioni pesanti in questo scenario. Però ha detto Elena Meini, capogruppo uscente della Lega in consiglio regionale della Toscana, c'è chi incapace di accettare l'esito democratico delle urne soffia sul fuoco della protesta invocando la rivolta e cercando lo scontro, usa le guerre per manifestare contro un governo democraticamente eletto. Intanto da Livorno ci fanno sapere che è stato riaperto in modo quasi regolare il traffico del porto di Livorno, e alla Leopolda, perché è in corso la Leopolda di Matteo Renzi, è arrivato tra gli applausi, ci dicono le cronache, il ministro Piantedosi, ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che è stato accolto agli applausi. Sono onorato di partecipare a questo evento di prestigio, ha detto Piantedosi, che a proposito di sicurezza ha detto un episodio che succedeva magari alla stazione di Milano aveva ridondanza, ora va meglio, secondo me sì, lo dicono i dati e i ritorni che abbiamo, siamo riusciti a creare una percezione, ad esempio a Milano, a Roma, che abbiamo rimediato all'osservazione di molti cittadini che ci dicevano se qui lo Stato non c'è, ora c'è la visibilità dello Stato, ha detto Piantedosi. Per quanto riguarda Renzi, che è intervenuto, ha parlato diciamo anche delle vicende internazionali, e ha detto Renzi, oggi parliamo giustamente di Gaza, però non del Donbass, oggi parliamo giustamente di Palestina, ma non parliamo dell'unico genocidio di musulmani veramente riconosciuto da tutta la comunità internazionale, quello accaduto nel 2017 in Birmania, quello dei Rohingya. Questo ha detto Matteo Renzi, e poi ha detto che è sbagliato fischiare chi chiede la liberazione degli ostaggi di Hamas, qui il riferimento è a una manifestazione di fatti avvenuti, a una manifestazione di Reggio Emilia.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera, come vi abbiamo preannunciato, è una storia che comunque ha a che fare con la Palestina, con Gaza, ed è veramente una brutta storia, una storia insomma che ci riporta all'orrore, no? All'orrore che a cui non bisogna mai abituarsi, ma che da 2 anni sostanzialmente scorre a Gaza, in Palestina. Parliamo dell'uccisione di Tansim Sublak, che è una psicologa di 27 anni che lavorava per Jusor for Health and Community Development, un'organizzazione partner di Oxfam, e che è stata uccisa pochi giorni fa assieme ai suoi 2 figli, Sham, 5 anni, Suleiman, 3 anni. E per fare un ritratto di Tansim, siamo in collegamento con Paolo Pezzati, che è portavoce crisi umanitaria di Oxfam. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Chi era Tashnim?
Era una giovane donna, una professionista, una psicologa che, nonostante una famiglia numerosa, affetta anche da tutti i problemi che riguardano anche il resto della popolazione di Gaza, non aveva smesso di stare vicino appunto al suo popolo, alla sua gente, e ha messo a disposizione il suo talento, le sue conoscenze per provare a far superare in questo caso traumi mentali, shock subiti dalla sua popolazione dopo 20 mesi di sistematiche violazioni del diritto umanitario internazionale. Ecco, era una persona molto coraggiosa, una persona disponibile, una persona che non si è tirata indietro nel momento del bisogno.
Tasnim era incinta di un altro figlio, peraltro, dopo che l'anno scorso aveva perso un terzo figlioletto, appena 3 anni, durante l'ennesimo bombardamento israeliano. Nell'attacco è rimasto ferito anche suo marito. C'è un dibattito intorno all'uso o meno del termine genocidio. Io ieri ho detto e ribadisco che secondo me possiamo anche lasciare da parte le questioni terminologiche, ognuno si può affezionare alla definizione che crede, ma l'orrore di questi fatti dovrebbe di per sé bastare, no?
Sì, purtroppo devo dire che nel frattempo è morto anche suo marito. E quindi l'intera famiglia è morta a seguito di questo bombardamento. Ma guardi, noi rispetto al termine parole, all'uso delle parole, all'uso dei termini, noi siamo stati sempre molto prudenti in questi mesi. Noi lavoriamo da decenni nelle più gravi crisi umanitarie e di ogni continente. Eravamo in Ruanda e siamo stati tra le prime organizzazioni che hanno chiamato al genocidio in quel periodo. Qua abbiamo aspettato, abbiamo raccolto le nostre evidenze, noi siamo sul campo dal 1980, conosciamo molto bene la società civile, le organizzazioni che lavorano, le persone che hanno sviluppato competenze specifiche su queste tematiche, e siamo arrivati anche noi a questa conclusione. Una conclusione che quello che vediamo quotidianamente sul campo, sul terreno, e i crimini di cui abbiamo raccolto evidenze possono benissimo riassumersi intorno al termine di genocidio.
No, ma io voglio precisare, perché sembra quasi che se poi uno non accetta la parola genocidio, quello che accade è meno grave, cioè sarebbe grave anche se non fosse un genocidio, no? Era questo il senso delle mie parole, per intenderci.
Da questo punto di vista, quindi noi abbiamo usato per molto tempo una crisi senza precedenti, qualcosa di inedito per la gravità, perché abbiamo assistito a una sistematica ripetizione di tutta una serie di crimini di guerra contro l'umanità, a un popolo che non può fuggire, perpetuati verso un popolo che non può fuggire. Questo è la peculiarità di questa
crisi. No, ma poi fa tristamente ridere, ci salutiamo, fa veramente tristamente ridere, dice: ma sono usati da Hamas, sono ostaggio di Hamas, e allora che facciamo? Li uccidiamo perché sono ostaggi di Hamas? Cioè, veramente è un momento in cui davvero anche la logica sembra essersi andata a farsi benedire. Grazie per questa testimonianza che ci ha riportato di nuovo in una giornata, no, di grande mobilità, anche se vogliamo positiva, per questa grande mobilitazione ci ha riportato alla realtà del dramma che si vive nella striscia di Gaza. Buona serata e grazie a Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitaria Oxfam.
Arrivederci, grazie.
Questo per quanto riguarda quello che è accaduto a Gaza, che sta accadendo a Gaza, che appunto poi raccontare le storie, singole storie, una giovane donna, psicologa, uccisa, sterminata con tutta la sua famiglia praticamente, dopo che già aveva perso un bambino, incinta di un altro bambino, storie purtroppo ordinarie in una situazione in cui per l'appunto poi ci si chiede esattamente cosa sia. Di sicuro è un orrore inenarrabile che dovrebbe essere quanto prima messo a tacere. Questa è la realtà dei fatti, poi possiamo raccontarcela come ci pare. Vediamo le previsioni del tempo, ma poi ci troveremo dopo il GR Popolare Network. Però intanto le previsioni del tempo sulla Toscana: domani cielo inizialmente sereno poco nuvoloso, con tendenza a un aumento della nuvolosità a partire dalla costa e le zone nord-occidentali, cielo coperto in serata, piogge sparse al tardo pomeriggio sul nord-ovest, venti da deboli a moderati da sud a sud-est, da poco mossi a mossi, le temperature minime stazionarie, locale diminuzione nelle zone interne, con valori comunque molto al di sotto delle medie del periodo, le massime